Allora, ribadisco quel discorso che ho fatto ieri, che ritengo molto importante. Tutto quello che noi stiamo dicendo, che andremo a dire, è una lettura spirituale, cioè una lettura sulla verità del Vangelo, non sulla realtà del Vangelo. E qualcuno mi ha detto: lasciaci qualche titolo, ecco, un testo che secondo me è fondamentale su Matteo, ma in realtà getta luce su tutti gli evangelisti, sul Nuovo Testamento, ecco, è questo libro di John Shelby Spong. John Spong è l'ultimo che ha scritto in ordine di tempo. Spong è questo, è un teologo, è un adesso in pensione, è del 31, è stato un teologo, un insegnante americano, è stato vescovo episcopaliano per 24 anni, sempre in America, e ha scritto molto, e soprattutto da quando è andato in pensione ha cominciato a togliersi qualche sassolino, ecco, e ha cominciato a scrivere dei testi secondo me molto importanti. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, si intitola Letteralismo biblico, eresia dei gentili. Letteralismo biblico, eresia dei gentili. Praticamente ripercorre tutto il Vangelo di Matteo facendo notare, ovviamente non sono, cioè lui è uno studioso, quindi va proprio, ogni affermazione che fa la dimostra, la mostra anche a livello letterale, filologico, storico, e fa vedere come Matteo in realtà sia quel testo nato appunto in sinagoga nei 40 anni di tradizione orale, dove alcuni ebrei, alcuni, non tutti ovviamente, alcuni ebrei, rileggendo l'Antico Testamento, hanno constatato, hanno potuto dire: Gesù di Nazareth è il Messia atteso, è il compimento. Allora Matteo costruisce il suo Vangelo riprendendo tutte le grandi categorie dell'Antico Testamento, tutte le grandi affermazioni profetiche, per far vedere come Gesù le ha compiute, e per mostrare questo ha inventato molte più delle volte dei racconti, ma che non sono favole, capite? Stiamo attenti, sono dei midrash, sono delle storie profondamente vere, non reali ma vere. Allora, ad esempio, tutto quello che noi stiamo guardando tra ieri e oggi, ovvero la genealogia e la nascita straordinaria di Gesù, perché è stata una nascita straordinaria, la verginità, il coro angelico che lo annuncia, così. I magi, Erode, Giovanni il Battista e il battesimo che vedremo stamattina, le tentazioni, l'inizio del ministero pubblico di Gesù, sono cinque momenti che Spong presume facessero parte dei cinque Shabbat, dei cinque sabati in preparazione alla grande festa della Shavuot. Shavuot. Cos'è la Shavuot? È una festa importantissima ebraica in cui il popolo ricorda, ancora oggi ricordava e ricorda, il momento in cui Mosè diede le tavole della legge ricevuti da Dio sul monte Sinai. Allora, Matteo sente l'esigenza di caratterizzare in sinagoga, siamo sempre in ambito sinagogale, di costituire in sinagoga, caratterizzare i cinque sabati precedenti a questa grande festa, recuperando le grandi categorie dell'Antico Testamento, però rileggendole in chiave cristologica, cioè come Gesù è, in realtà è stato ha portato a compimento quei grandi momenti dell'Antico Testamento, tutto in preparazione alla grande festa del Shavuot. Allora, va da sé, qualcuno ci sarà già arrivato, Quale sarà l'episodio, dopo questi cinque passaggi, quale sarà il momento in cui Matteo, su cui Matteo centrerà tutta la sua attenzione? Se i cinque sabati erano in preparazione al dono della Torah, del tavolo della legge sul Sinai. Le beatitudini, ovviamente le beatitudini, quindi non più Mosè che lascia la Torah, quindi il nucleo della fede ebraica su un monte, ma Gesù su un altro monte, il monte della beatitudine, lascia non più una legge, ma lascia, e tantomeno non dà più i dieci comandamenti, ma visto che lui è più di Mosè, porta a compimento tutto questo donando le otto beatitudini. Quindi va da sé che chi l'ebreo in sinagoga, che ascoltava un racconto sulla genealogia di Gesù, sulla nascita virginale, sui magi, Giovanni il Battista, le tentazioni, alcuni racconti dell'inizio del ministero di Gesù, avevano tutte le categorie per poterlo leggere e non dire è realtà quella cosa lì, capite? Sono racconti per rileggere l'Antico Testamento, ma sono racconti. Nessuno gli sarebbe venuto in mente di dire è successo veramente così. Abbiamo detto ieri, il problema è che quando gli ebrei cominciano a uscire dalle sinagoghe, non sono più ebrei, sono dei greci, sono dei pagani, convertiti ovviamente, non hanno più le categorie per leggere in maniera immediata questi brani, e quindi diventa tutto letteralismo, tutto è veramente successo così. E Spong dice questa è un'eresia, perché non era certamente intento di Matteo. Ma noi riprendiamo tutti questi racconti e ne facciamo una lettura spirituale, spirituale, nel senso che questi racconti, che sono dei midrash in ebraico, sono dei racconti, diciamo, di grande contenuto, di grande insegnamento, sono dei racconti che insegnavano qualcosa, noi li riprendiamo e cogliamo l'insegnamento, senza interessarci adesso di tutto l'aspetto prettamente storico, teologico, filologico, quello che diciamo ieri. Questo, se volete fare questo percorso, c'è tutto in questo libro, che secondo me è affascinante, è importante, però ovviamente come tutti gli altri libri di Spong, di Lenars, e poi questa teologia tra virgolette liberale, noi oggi abbiamo dei biblisti in Italia tipo Maggi che va su questa strada, certo è sconvolgente, perché se tu dici che non è realmente è successo questo, tu mandi in crisi la gente, c'è poco da fare. Allora, però non vorrei fermarmi su questa cosa perché non è la nostra intenzione, però ci tenevo a dire che noi andiamo in questa direzione, a un certo punto dobbiamo proprio separare le strade, però un occhio bisognerebbe tenerlo. Noi ci stiamo preparando a questo punto al grande momento del dono della nuova legge su un altro monte che non è il Sinai, ma è il monte delle beatitudini, in cui Gesù lascerà la nuova Torah, ecco, diciamo così, il compimento della Torah, che si chiama discorso della montagna, che andremo a vedere. Ma prima di arrivare a questo dobbiamo parlare, anche se brevemente, del battesimo di Gesù e delle tentazioni. Allora, chi se la sente può leggere Matteo 3, 13, 17.
Allora Gesù dalla Galilea venne a Giordano per lavare per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo l'ingiustizia. Allora egli lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli, e perché vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
Grazie. Gesù è in fila con i peccatori. Una costante del Vangelo di Matteo che noi troviamo sia all'inizio, adesso, sia a metà e alla fine, un ritornello tipico di Matteo è questo: Gesù è il Dio con noi. L'Emmanuele, ecco, il Dio con noi. Allora, cosa ci sta a fare Gesù in fila con i peccatori? Ci rivela, ci dice che Dio è con noi. Tradotto, Gesù è l'amore che mi dice: io sto dalla tua parte, io sono per te, io sono a tuo favore, dove sei tu ora, io sto con te, ti accompagno, non ti lascio. Ti precederò ovunque tu andrai, fosse anche all'inferno. L'acqua nella Bibbia, voi lo sapete bene, l'acqua nella Bibbia ha sempre una valenza negativa. L'acqua è il luogo infernale per eccellenza, il monte invece è il luogo della rivelazione, lì Dio si rivela, ma l'acqua è il luogo della mostruosità, lì c'è la negatività. Dio che, Gesù che cammina sulle acque, cosa vuol dire? Che ha messo sotto i suoi piedi il male, ha sconfitto il maligno. Questo vuol dire, no? Mettere qualcosa sotto i suoi piedi vuol dire averlo vinto, averlo sconfitto. Quindi l'acqua questa. Adesso che Gesù sta nell'acqua con i peccatori, vuol dire che c'è un amore che sta con noi, fossimo anche all'inferno. Sulla croce Gesù porterà a compimento questo essere dalla nostra parte. Infatti sta con i disgraziati, con i peccatori, con gli omicidi, con gli assassini, ci sta fino alla fine. L'amore non abbandona, ovunque l'amato vada, fosse anche all'inferno o sopra una croce. Infatti sale su una croce per poter stare accanto ai due disgraziati. Fuori di metafora a ciascuno di noi, perché l'amore va fino alla fine. La croce è solo questo, la croce è l'amore che sa spingersi fino agli estremi. Il battesimo perciò è la dichiarazione d'amore di Dio per me, di un amore che sta dalla mia parte, che non abbandona, che si prende cura della mia storia senza vergognarsene. C'è un bel passo di Ebrei 2, che dice, riferito a Gesù, non si è vergognato di chiamarci suoi fratelli. L'amore non si vergogna, mai, dell'amato. E quindi Gesù ci sta dicendo che Dio non si vergognerà mai di noi. Giovanni, interessante la figura di Giovanni, ma non possiamo dire tutto, ecco, Giovanni è ancora l'uomo religioso, l'Antico Testamento si chiude con Giovanni il Battista. Giovanni Battista è l'uomo religioso, è l'uomo della logica di ieri, del dare, avere, dell'aspettarsi, del merito, è un altro Giuseppe, ecco. Infatti vi ricordate che Gesù a un certo punto dice: Giovanni è stato un grande uomo, ma chiunque è nato dopo Giovanni, cioè nella logica nuova, è più grande del Battista. Giovanni Battista dice: ma c'è qualcosa che non va, come tu ti fai battezzare da me? E Gesù dice: lascia fare, versetto 15, lascia fare. Come, guardate che è molto bello questo, e Gesù sta dicendo: permettimi di starti accanto all'inferno. E guardate che questa, vedete, Giovanni Battista qui è una sorta di, anche qui, di figura metastorica, cioè non, incarna ciascuno di noi quando pensiamo che Dio non possa starci accanto quando pecchiamo, quando ci sporchiamo, quando ci infanghiamo. Guardate che, ma forse l'ho vissuto, adesso forse piano piano mi sto convertendo, no? Ma io sento ancora tanta gente che dice, quando magari dopo il peccato, dopo essersi infangato, dopo essere caduti, dicono: ma come fa Dio starmi accanto? Cioè, capite, c'è questa idea che Dio si allontani, che Dio ci abbandoni quando ne avremmo più bisogno. Ecco, no. Gesù ci dice: lascia fare, lascia che io ti possa amare. A chi viene in mente un'altra figura nel Nuovo Testamento che sa molto di Giovanni Battista?
Pietro.
Vi ricordate quando Gesù passa a lavare i piedi e Pietro dice: ma no, dai, questo è impensabile. E Gesù dice: guarda Pietro, che lascia fare, perché se non ti lasci amare, tutto è inutile. Lasciarsi amare, lasciarsi, cerchiamo di fare questa esperienza, di lasciarsi. Guardate che è molto più difficile lasciarsi amare, ma anche a livello antropologico, l'avrete sperimentato, è molto più facile prendersi cura delle persone che permettere alle persone di prendersi cura di noi. Perché permettere a qualcuno di amarci, soprattutto nei momenti più di fragilità, vuol dire lasciarsi trovare appunto nella propria fragilità, nudi. Chi vorrebbe questo? Chi vorrebbe questo? Che l'altro ci scoprisse nella nostra fragilità. Mentre se tu aiuti qualcuno, servi qualcuno, sei sempre comunque in una posizione di superiorità, perché l'altro ha comunque bisogno di te. Allora, se è difficile lasciarsi amare dagli altri in certe situazioni, pensate quanto è difficile lasciarsi amare da Dio. Ecco perché è importante questo episodio. Lascia fare per ora. Conviene, versetto 15, conviene che questo avvenga. Lascia che ti lavi i piedi, Pietro, perché altrimenti non avrai parte al mio amore, al regno, non avrai parte in questa comunione d'amore. Ma io sono sporco, ti ho tradito, non importa, lasciati amare. Guardate, il peccato non ci allontana da Dio. Anzi, crea la condizione per poter essere amati ancora di più. Il peccato non ci separa da Dio. Il peccato non è un'offesa fatta alla divinità. Con il peccato noi non offendiamo un Dio che sta lassù in cielo perché l'abbiamo offeso. No, queste sono stupidaggini. Il peccato non ha a che fare con Dio, il peccato è segno della nostra fragilità, è il male che ci siamo fatti da soli, e adesso c'è un Dio che vuole raggiungerci, abbracciarci e guarirci le ferite. Ma non è un'offesa fatta a Dio. Al versetto 15 Gesù dice: deve essere adempiuta ogni giustizia. Ma qual è la giustizia? E qui ci rifacciamo ancora al discorso di Giuseppe ieri. Ma cos'è la giustizia nel Nuovo Testamento? Occhio, la giustizia non è dare a ciascuno ciò che si merita. Per questa è la nostra giustizia. Dare a ciascuno il suo. No, guai se fosse questa la giustizia nel Nuovo Testamento, nella logica cristiana. Dio non è giusto. Adempiere la giustizia significa adempiere il sogno di Dio. Lascia fare perché in questo modo si compie il sogno di Dio. E qual è? L'uomo riportato al suo splendore. Cioè, il sogno di Dio è solo uno, che tutti i suoi figli si sentano infinitamente amati da Lui. Che anzi, di più, che ciascun uomo si senta il figlio prediletto. Siamo tutti il figlio prediletto. Allora dovremmo sentirci rivolta questa frase, questa parola che Dio Padre ripronuncia sul figlio. La pronuncia su di noi. Tu sei il mio figlio amato. Se siamo fratelli del Cristo, vuol dire che siamo tutti figli del Padre. Allora questa parola viene pronunciata su di me. Tu sei il figlio amato, io ti amo per quello che sei, ti amo come sei. Amo te per quanto sia grande il tuo peccato, la tua fragilità. Sono qui a prendermi cura di te in quanto te. In Gesù ti ho insegnato che l'amore vince la morte, tutte le morti, soprattutto quelle che ti porti dentro, i tuoi inferni interiori, e con le quali, morti, tu non ti sei mai riconciliato. Sarebbe anche interessante, quando ci prenderemo del tempo per tornare su questi passi, quali sono le morti interiori con le quali non ci siamo mai riconciliati. Può essere un grande peccato, una frattura, un tradimento, può essere... No, guardate che tutti ci portiamo dentro delle morti interiori. Ecco, è l'occasione di guardarle in faccia, di sapere che c'è un amore adesso che è sceso lì, li sta abbracciando, le sta risanando e ci rimette in cammino. Ci rimette in cammino. Noi non dobbiamo pagare per le nostre morti interiori. Dio non vuole questo, l'amore non vuole questo. Cosa vuol dire per essere perdonati? Significa proprio questo, vedersi curare le ferite interiori e rimetterci in cammino perché la nostra vita possa tornare a splendere. Questo è il perdono di Dio. Non è chiedere perdono, non è chiedere scusa alla divinità perché l'abbiamo offeso. Chiedere perdono significa accettare il suo iperdono, questo vuol dire perdono, questo suo iperdono, cioè questo dono dell'amore che come un balsamo cicatrizza le nostre ferite, ci rimette in piedi e ci apre un futuro, un orizzonte. A quel punto, versetto 15, Giovanni lo lasciò fare. Capite? La salvezza è tutta qui. Lasciar fare. Lasciar fare. Permettere a Dio di essere Dio. Permettere all'amore di curare le mie ferite. Lasciar fare. Abbandonarsi. Abbandonarsi. Lasciarsi scovare nei nostri nascondigli più reconditi, tendergli la mano e permettergli a questo amore di riportarci a casa. Questa è la salvezza. Però bisogna, è un lungo cammino. Credo che dobbiamo lasciarsi anzitutto guarire un po' da un insegnamento che ci è stato impetrato per secoli, che è tutto giocato sull'offesa, sulla disobbedienza, su aver... Ma questo non è cristianesimo, cioè non è il rapporto di un servo verso un padrone. Il cristianesimo è il rapporto di un figlio verso un padre che vuole soltanto farci crescere, portarci a compimento. Però dobbiamo abbandonarci a questo amore. Le tentazioni, Matteo 4, 1, 11.
Allora Gesù è condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, dia questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli disse tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi conto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.
Grazie, questo è un testo molto complesso, di una profondità teologica impressionante. Già da come è strutturato non possiamo pensare che sia avvenuto tutto questo, è un racconto, anche questo, un racconto teologico, però profondamente vero, perché ci sta dicendo qualcosa di importante. Vi lascio soltanto degli spunti di riflessione, meriterebbe di spendersi veramente una mattinata sopra questo testo. Anzitutto il male c'è. Il male esiste, ne facciamo esperienza. Dentro e fuori di noi. Qualcosa che ci supera, che ci sovrasta. Allora una domanda che viene spontanea quando abbiamo a che fare con il male. E la domanda tipica, solita: e Dio dov'è? E Dio dov'è? Guardate, no, da che mondo è mondo, da quando c'è l'uomo, questa domanda risuona. Anzi, sono due domande: da dove viene il male? E se Dio è amore, perché non interviene? Soprattutto se Dio è onnipotente, perché non fa nulla? Lo scandalo del male. E se stessimo facendo i conti con un Dio impotente? E se Dio non fosse onnipotente? Ecco, lascio in sospeso questo, non voglio entrare in questa, ci porterebbe troppo lontano, ma io credo, e lo sto dicendo tanto in questi ultimi anni, dobbiamo riconciliarci con un Dio impotente. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico, non c'è un passo di tutta, non solo del Nuovo Testamento, ma di tutta la Scrittura, non c'è un passo in cui si dica che Dio sia onnipotente. Non viene mai affermata nella Bibbia. Pur purtroppo ci sono pochi passi dell'Antico Testamento in cui c'è un termine, Dio degli eserciti sarebbe in ebraico, che viene tradotto con onnipotente, ma gli abbiamo dato una valenza che non è certamente quella ebraica. Nel Nuovo Testamento non c'è questo termine. Dio non può fare quello che vuole, perché noi abbiamo l'idea di onnipotenza così, di questo tipo, cioè Dio può fare quello che vuole, non può fare quello che vuole, perché se potesse fare quello che vuole e non lo fa, e più delle volte non lo fa perché non interviene, pensate al male per eccellenza, Auschwitz, no? O comunque la follia di quel periodo, di fronte a 1,5 milioni di bambini innocenti consumati in un fuoco, se Dio può fare quello che vuole e non l'ha fatto, allora è un Dio malvagio. Però non voglio entrare in questo. Le tentazioni ci introducono al tema del male che esiste, impregna la realtà, ma chiudo soltanto questo aspetto che la reputo importante. Forse dovremmo usare un altro termine che viene usato nella spiritualità ortodossa, nella teologia ortodossa, che loro non usano il termine onnipotente, omnipotens, cioè che può fare tutto quello che vuole, omnipotens, ma è un termine greco che è pantocrator, tradotto letteralmente sarebbe pantocratore, che ha un'altra valenza, secondo me, molto bella, e sarebbe colui che sostenta l'essere di tutte le cose. Dio è l'amore che sostenta l'essere di tutte le cose, che porta l'essere di tutto, e l'energia e la forza che sostenta il tutto. In questo senso Dio è onnipotente, nel senso che è questa potenza, questa energia, questa forza che sostenta il tutto, che sostenta l'essere. Però è un Dio disarmato, è un Dio disarmato. Sostenta l'essere, ma non può impedire che l'essere venga ferito. Gesù non ci ha parlato di un Dio onnipotente, ma ci ha parlato di un amore disarmato. E proprio perché tale, vincente. Gesù ha conosciuto che cos'è il male. Ma proprio il Gesù storico, Gesù di Nazareth, ha fin da bambino sperimentato che cos'è il male. Lui è vissuto in una regione, la Galilea, che era sotto il sopruso di un potere romano iniquo, che esercitava una pressione fiscale per cui persone, probabilmente i suoi vicini di casa, loro stessi forse, quella sua famiglia, ha patito la fame. E chi osava ribellarsi veniva crocifisso. Sepphoris, che è una città vicino a Nazareth, si dice che quando nell'epoca Gesù era adolescente, quindi siamo intorno al 12 d.C., la storia ci dice che a Sepphoris sono stati giustiziati tramite crocifissione migliaia di persone. E Gesù era lì, deve averli visti. Quindi a dirci che Gesù ha conosciuto il male, la povertà, la malignità. Poi l'ha sperimentata anche sulla sua pelle, sia dal potere religioso, iniquo, cattivo, che da quello romano. Ma il Vangelo, stando al Vangelo, sappiamo che Gesù non ha mai fatto violenza. Non ha mai distrutto i suoi nemici. Non ha mai condotto rivoluzioni armate per trasformare la società malata. Ma per questo è stato vincente. Non ha risposto al male con il male. Perché rispondere al male con il male viene decuplicato. È stato sconfitto, è salito su una croce, ma da lì, da quel trono, ha sperimentato, ha mostrato che l'amore è in grado di vincere anche la morte. Allora, che cosa sono le tentazioni? Essere tentati significa essere chiamati a scegliere, questo è il significato etimologico di tentazione. La tentazione ci obbliga a scegliere da che parte stare. Gesù di fronte al male è stato tentato. È come se una voce gli dicesse: Gesù, adesso da che parte stai? Stai con la parte del mondo, cioè che fa proprio la logica del potere, della violenza, del male, delle armi? Se sei Dio, potresti anche farlo, vedete questa tentazione. Pensare che Dio possa intervenire con la potenza contro il male. Oppure scegli la via dell'amore, la via della benevolenza, del porgere l'altra guancia. Anche qui sarebbe da fare un discorso sull'altra guancia, non vuol dire subire, Vuol dire portare l'altro a chi ti fa del male su un altro livello, portare l'altro su un altro livello e discutere con altre armi che non sono quelle della violenza. La via del bene, la via del perdono, la via della misericordia, della giustizia. Da che parte stai? Capite? Noi siamo all'inizio del Vangelo. Matteo ci sta dicendo che il male c'è, il male Gesù lo sperimenterà, come lo sperimenteremo tutti, ma c'è un momento in cui bisogna decidersi. O vivere il sistema del male con il potere, l'avere il successo, cioè con il mondo, oppure mettersi dalla parte di Dio, cioè la parte del bene, della giustizia, del dialogo. Bisogna decidersi, questa è la tentazione. Da che parte stiamo? Ecco, Gesù in quel deserto ha mostrato che ci si può decidere per un modo nuovo di relazionarsi con il potere, con gli oggetti, con le persone. C'è un altro modo di vivere. Ecco perché sono importanti le tentazioni. Gesù ha inaugurato un altro modo di stare al mondo. Ha inaugurato un altro modo di stare al mondo. Non più attraverso la logica del mondo, non più con il potere, con l'avere, con il successo, la violenza, la cattiveria, le armi, la furbizia. Certo, l'altro modo che ha scelto Gesù, cioè quello del Padre, l'ha portato in croce, ma dalla croce ha mostrato che è la via vincente. È la via vincente, perché la via dell'amore è l'amore, proprio perché viene sconfitto, può dare il meglio di sé. L'amore, proprio perché sconfitto, perché ferito, può dare il meglio di sé, perché vince addirittura la morte. La morte. Decidiamoci da che parte stare. La cosa drammatica, sapete, è che molto cristianesimo, tiene il piede in due scarpe. Sta dalla parte del Vangelo, apparentemente, ma fa l'occhiolino al mondo. Non si sa mai. Ecco perché è importante essere tentati. Guardate, chiediamo la tentazione. È una benedizione. Ci costringe a scegliere ogni momento, di fronte al male, alla cattiveria, all'altro che... Da che parte stai? Deciditi. È un rischio. L'abbiamo visto ieri con Paniker, no? Che una vita non rischiata è una vita persa. Mi viene sempre in mente Silvano Fausti, no? È un gesuita, oggi appunto è la festa dei gesuiti. Fausti diceva, sapete, questo strabismo, lui lo chiamava lo strabismo, e il cristiano è colui che guarda il Vangelo come un bel insieme di norme etiche, però poi il mondo è il mondo, cioè a un certo punto dobbiamo anche viverci, quindi strizzare l'occhio al mondo pensando che il male vada contrastato col male, la violenza, il potere, il successo. E lui diceva una cosa molto interessante, diceva, voi sapete che Gesù si è identificato con due animali in tutta la sua storia evangelica, con due animali. Uno è la chioccia, sempre Matteo 13 mi sembra, la gallina che, no, che protegge, no, 20, Matteo 23 mi sembra, adesso non mi ricordo. Comunque c'è quell'episodio in cui piange su Gerusalemme e dice io avrei voluto raccogliervi come una gallina fa con i suoi pulcini. Quindi si identifica con una chioccia e con un asino, e entra in Gerusalemme con un asino. L'asino era da sempre un simbolo per dire che l'animale non certamente del potere, perché il potere usa il cavallo. L'asino è l'animale del servizio, porta il peso dell'altro. E l'asino è un animale molto servizievole, no? Ha le orecchie anche molto grandi perché ascolta. E Gesù è l'asino. Tra l'altro, apro una parentesi, chi è stato a Roma a visitare delle catacombe, mi sembra nelle catacombe di Santa Priscilla c'è un antichissimo graffito dove si rappresenta Gesù in croce con la testa di asino. Interessante, le prime rappresentazioni di Gesù iconografiche era con la testa di asino, appunto perché è l'animale del servizio, l'animale che porta il peso dell'altro, è l'animale obbediente, cioè capace di ascolto. E Silvano Fausti dice, sapete cosa sta succedendo nel cristianesimo? Che noi vogliamo essere un po' col mondo, un po' col Vangelo, è come incrociare un asino con un cavallo. Che appunto che è l'animale del potere, i carri e i cavalieri. Sapete cosa si ottiene tra l'incrocio tra un asino e un cavallo? Un mulo. Sterile e ignorante. Stupido. Capite? Noi continuiamo a partorire un cristianesimo stupido, ma soprattutto sterile. Ma certo, perché non sappiamo essere tentati, non sappiamo deciderci, stiamo un po' da una parte e un po' dall'altra. Matteo 4, 12, 23.
Gesù in Galilea. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. Lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarna, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali. cioè che si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
Fino a 23.
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria.
Basta, basta. Allora, siamo all'ultimo episodio, poi Gesù salirà sul monte e come il nuovo Mosè lascerà non tavole di pietra pesantissime, ma un discorso di ricreazione impressionante che cominceremo a analizzare nella seconda parte della mattinata. Ma chiudiamo questa parte. Quando Gesù seppe che Giovanni è stato arrestato e ucciso, lascia Nazareth e andò ad abitare a Cafarna. So che qualcuno è stato in Terra Santa, qualcuno con me, e quando si arriva a Cafarnao, adesso Cafarnao è un sito archeologico, ecco, però era veramente un centro molto importante, era un centro, uno snodo commerciale, era una cittadina cosmopolita, di grande confusione, di grande incontro di culture, di persone, di religioni, no? Cafarnao era veramente, era sulla via di attraversamento di due grandi imperi. Allora, può stupire questo, Gesù lascia Nazareth, che era un villaggio poverissimo, e gli archeologi dicono che addirittura Nazareth al tempo di Gesù era ancora un villaggio fermo all'epoca della pietra. Era veramente una cosa poverissima, si viveva di agricoltura, ognuno viveva di quello che seminava. A un certo punto Gesù lascia Cafarnao, lascia Nazareth per Cafarnao. Come mai questa scelta? Uno potrebbe dire, ma Gesù era sempre lì che pregava, prediligeva i luoghi tranquilli e cercava, perché andare in mezzo al campo? Ma perché, diciamo dal lato meno romantico è il fatto che Gesù ha iniziato la sua vita pubblica e il suo messaggio, più gente c'è ad ascoltarlo meglio è, capite? Va proprio a cercare la confusione perché ci sono maggiori possibilità che lo ascoltino e che il suo messaggio venga recepito. Quindi lascia una zona tranquilla per il caos, ma proprio entra nel mercato, diciamo, della vita. Ma e dall'altra Matteo ci vuole dirci una cosa importante, che quando l'amore comincia ad agire, le circostanze storiche, l'ambiente sociale, il mondo non sono certamente nella condizione migliore. Quando Gesù si reca a Cafarnao, tutta la Galilea, cioè il nord di Israele, era, ma anche il sud, ma in particolare il nord, vi dicevo prima, stava attraversando un momento drammatico. A parte che Giovanni il Battista è appena stato ucciso, quindi già ci dice qualcosa, da un folle, che è il figlio di Erode. Quindi c'è un potere folle al potere, scusate il gioco di parole. Dall'altra parte c'è grande povertà, c'è gente che viene vessata, vengono espropriati i campi perché la gente non poteva pagare, si andava a finire in prigione, perché chi aveva perso anche il campo non aveva più soldi, veniva messo in prigione, avanti così. Ma cosa vuole dirci Matteo? Cosa voleva dire alla sua comunità nascente? Non abbiate paura, anzi, nessuna illusione. Non vi è un tempo migliore di un altro per cominciare a vivere. Gesù inizia la sua missione e l'inizia in questa situazione drammatica. Mettiamoci in testa una cosa: non c'è un tempo migliore di un altro per poter cominciare ad amare. La vita è questa ed è l'unica. Sapete, no? A volte si dice, fossi vissuto in un momento diverso, era diverso. Fossi vissuto in una società, una città diversa. Fossi vissuto in una famiglia diversa. Fossi nato da dei genitori diversi. Se. Ecco, Matteo ci sta dicendo, nessun se. La vita è questa. La vita è questa ed è la migliore che tu potessi vivere perché è la tua, perché è la tua. L'adesso è l'unico momento favorevole all'amore. L'adesso, l'iket nunc, il momento presente, è l'unico momento favorevole all'amore, pur con tutte le sue contraddizioni, le sue pesantezze, le sue insensatezze. Gesù non è mai scappato dalla sua situazione ed era drammatica. L'amore non scappa, l'amore va fino in fondo. C'è un passaggio di Gesù che dice una cosa molto bella: sono venuto a chiamare i peccatori, gli ingiusti e i malati. Vedete, l'amore si accompagna alla storia degli uomini così come sono. L'amore non sceglie. L'amore non sceglie. Non ha scelto i santi, i giusti e i sani. Ha scelto quello che la storia gli ha messo dinanzi, che erano i peccatori, gli ingiusti, i malati. Questa è la bella notizia del Vangelo. Gesù inizia la sua attività lì dentro e dice questa frase potente che purtroppo credo sia stata interpretata in maniera malsana per tanto tempo. Gesù dice al versetto 17: convertitevi. Guardate, non c'è nulla di moralistico in questa ingiunzione. Convertiti non significa smetti di peccare. Non vuol dire diventa santo. In greco c'è metanoia, lo dicevamo ieri, metanoia, metanus, al di là, oltre il pensiero. Gesù sta dicendo, comincia a pensare in altro modo. Questa è la conversione. Cambia direzione rispetto alla strada di morte che hai intrapreso, che ti sta portando verso nulla, no? Il nulla. È il discorso del potere, l'avere il successo di prima. Cioè cambia, non credere che quella strada del mondo sia quella vincente. Cambia mentalità, cambia testa, cambia logica. Cerca di vivere le relazioni in maniera diversa. Fai scelte diverse nel tuo quotidiano. E questo puoi farlo perché il regno dei cieli è arrivato. Convertitevi, credete al Vangelo perché il regno di Dio è vicino. Ma cosa vuol dire? Ecco, credi al Vangelo vuol dire questo, convertiti, credi al Vangelo significa proprio credi a questa mentalità nuova, credi a questa logica nuova che io ti ho detto, che soltanto perdendo che si vince e lasciando che si acquista. E servendo che si diventa signori. Questa logica, quel cambiamento di testa, di mentalità. E questo puoi farlo perché il regno dei cieli è arrivato, cioè è qui dentro di te, è dentro di te. Matteo parlerà molto di regno dei cieli. Parlerà molto del regno dei cieli. Ma che cos'è questo regno dei cieli? È interessante che Gesù non lo definisca mai in tutto il Vangelo. Che cos'è il regno dei cieli? Dice sempre è simile, è come, si può paragonare, ma non dice mai che cos'è. Perché è sempre qualcosa d'altro, è sempre qualcosa di molto più grande, di immenso. È ciò che corrisponde al tuo cuore. Questo è il regno dei cieli. È ciò che il nostro cuore reclama. È ciò che è sempre desiderato nel profondo. La pace, la benevolenza, la luce, un senso. Ecco, adesso tutto questo è dentro di te. Allora tu puoi vivere un altro mondo. Puoi. Entra dentro te stesso, attingi a questa luce e sarai trasformato. Capite? La questione non è essere tolti dal mondo. Noi vorremmo vivere in un altro mondo, in un'altra situazione, con un altro governo, un altro... Adesso ci becchiamo questo. È questo. Capite? Non possiamo vivere nel pensiero che finirà. Finirà, Erode è finito. La questione è vivere in un altro modo in questo mondo erodiano. È lo stile di vita del regno che dovrebbe distinguerci in questo mondo. È lo stile di vita, di mentalità, di scelte. Altrimenti, sì, possiamo anche imbracciare le armi, possiamo anche fare la rivoluzione. Mi stupisce che non ci stiano pensando, che non lo stiano facendo, no? Ma dove hanno portato le rivoluzioni? La storia ci insegna che le rivoluzioni sono sempre, alla fine, peggio del sistema dittatoriale che era precedente. No, si instaurerà qualcosa che è peggiore del precedente, perché le dittature, in fondo... lasciano spazio, lasciano il posto a qualcosa sempre di peggio in fondo, no? La violenza, non... la questione è stare lì, stare al proprio posto con uno stile di vita diverso, seminando semi di vita diversi, improntanti al bene, alla condivisione, alla cura, no? Tutto quello che diciamo prima, che questa è la conversione, cambiare testa, cambiare... E questo lo si può fare nella misura in cui si entra dentro se stessi, si attinge a questo bene, si attinge. Ecco perché è importante la preghiera, è importante la meditazione, è importante il silenzio. Perché dove attingi questo stile di vita? Dove l'attingi? Non è soltanto questione di volontà. La volontà può durare 2 o 3 giorni, ma poi basta. O vieni soppresso o ti adegui. Allora ci bisogna essere trasformati. ma abbiamo bisogno, come il metallo, di essere introdotti nel fuoco, e il fuoco trasforma il metallo. Entra dentro te stesso. Dentro te stesso. Madeleine del Brel ha un passo molto bello, dice: se percorrerai terre e mari e scavalcherai colline e monti, troverai tracce del divino. Se scendi nel profondo del tuo cuore, troverai Dio stesso. Allora è bella questo invito di Gesù. E poi la seconda parte, ma vi lascio soltanto un accenno, la seconda parte, dal 18 in poi, Gesù cammina lungo il mare, vide due fratelli. Interessante, Gesù incontra due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, e poi incontrerà Giacomo e Giovanni. Due fratelli. Perché? Gli storici dicono che anche questo è una costruzione è un racconto teologico costruito da Matteo, ma è interessante, perché se tu cominci, allora se attingi al divino che è in te, questo divino ti trasforma in modo tale da poter vivere nel mondo con un altro stile di vita, si tratta di una vera e propria ricreazione. Una ricreazione, il mondo viene ricreato, e all'inizio del mondo la prima ferita che è stata inferta è stata la ferita tra due fratelli, Caino e Abele. Ma se ci convertiamo, entriamo nella logica evangelica, allora la fratellanza viene ristabilita. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, e avanti così. Caino e Abele tornano ad essere fratelli. E siamo chiamati ad essere in realtà tutti fratelli, perché viviamo uno stile di vita diverso. E Luca 6 ci dice una cosa molto importante, che se viviamo da fratelli in questo mondo, con uno stile di vita improntato all'amore, alla misericordia, al perdono, diventeremo niente meno che figli di Dio. Perché figli di Dio non si diventa col battesimo né per nascita, ma lo diventiamo nella misura in cui amiamo come il Padre. Gesù lo dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre, e sarete finalmente figli di Dio.